Facciamo così. Andiamo in Esodo, capitolo 13. Scusate che... Ok. E leggiamo dal versetto 17 al 22, è leggerinata.
Quando il faraone lasciò andare il popolo, Dio non lo condusse per la via più difficile, benché fosse la via più breve. Dio disse: perché il popolo non si penta quando vedrà la guerra e non ritorni in Egitto. Ma Dio fece fare al popolo un giro per la via del deserto, verso il Mar Rosso, e i figli di Israele salirono armati dal paese d'Egitto. E Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva espressamente fatto giurare i figli di Israele, dicendo: certamente Dio vi visiterà. Allora trasportate di qui le mie ossa con voi. Così essi partirono da Succot e si accamparono a Etam, ai margini del deserto. E l'Eterno andava davanti a loro, di giorno in una colonna di nuvola per guidarli nella via, e di notte in una colonna di fuoco per far loro luce, affinché potessero camminare giorno e notte. La colonna di nuvola non si ritirava davanti al popolo di giorno, nella colonna di fuoco di notte. Amen.
Amen. Leggi ancora Ezechiele capitolo 8.
Tutto.
Sì.
Nel
Sì.
sesto anno, nel sesto mese, il 5 del mese, avvenne che mentre ero seduto in casa mia e gli anziani di Giuda stavano seduti di fronte a me, la mano del Signore, l'Eterno, cadde in quel luogo su di me. Io guardai ed ecco una figura di uomo dall'aspetto di fuoco. Da ciò che sembrava nei suoi lombi in giù pareva di fuoco. E da ciò che sembravano i suoi lombi in su pareva splendente come il colore di bronzo incandescente. Egli stese una forma di mano e mi afferrò per una ciocca dei miei capelli, e lo spirito mi sollevò fra terra e cielo e mi trasportò in visioni di Dio a Gerusalemme, all'ingresso della porta interna che guarda a nord, dove era posto l'idolo della gelosia che provoca a gelosia. Ed ecco, là era la gloria del Dio di Israele, simile alla visione che avevo visto nella pianura. Quindi egli mi disse: figlio d'uomo, alza ora i tuoi occhi verso il nord. Così alzai i miei occhi verso il nord, ed ecco, a nord della porta dell'altare, proprio all'ingresso, c'era l'idolo della gelosia. Ed egli mi disse: figlio d'uomo, vedi ciò che fanno costoro, le grandi abominazioni che qui commette la casa di Israele e che mi fanno allontanare dal mio santuario, ma tu vedrai abominazioni ancora più grandi. Così egli mi condusse all'ingresso del cortile. Io guardai ed ecco un buco nella parete. Allora mi disse: figlio d'uomo, fa un foro nella parete. Così feci un foro nella parete ed ecco un'apertura. Egli mi disse: entra e guarda le malvagie abominazioni che costoro commettono qui. Così entrai a guardare, ed ecco ogni sorta di rettili e di bestie abominevoli, e tutti gli idoli della casa di Israele, intagliati tutto intorno sulla parete. e davanti ad essi stavano 70 uomini fra gli anziani della casa di Israele, in mezzo ai quali era Yazania, figlio di Safan, ciascuno con il suo turibolo in mano, dal quale saliva una densa nuvola di incenso. Quindi mi disse: Figlio d'uomo, hai visto ciò che gli anziani della casa di Israele fanno nell'oscurità, ciascuno nella camera delle sue immagini? Infatti dicono: L'Eterno non ci vede, l'Eterno ha abbandonato il paese. Poi mi disse: Tu vedrai abominazioni ancora più grandi che commettono. Allora mi condusse all'ingresso della porta della casa dell'Eterno, che è verso il nord, ed ecco, là sedevano donne che piangevano tammuz. Quindi mi disse: Hai visto, figlio d'uomo? Tu vedrai abominazioni ancora più grandi di queste. Allora mi condusse nei cortili interni della casa dell'Eterno, ed ecco, all'ingresso del tempio dell'Eterno, fra il portico e l'altare, circa 25 uomini con le spalle svoltate al tempio dell'Eterno e la faccia rivolta a est, che adoravano il sole a est. Poi mi disse: Hai visto, figlio d'uomo? È forse piccola questa cosa per la casa di Giuda commettere abominazioni che commette qui? Essi infatti hanno riempito il paese di violenza e mi hanno ripetutamente provocato ad ira. Ed ecco, si portano il ramo al naso. Perciò anch'io agirò con furore. Il mio occhio non avrà compassione e non userò alcuna pietà. Anche se faranno pervenire alte grida ai miei orecchi, non li ascolterò. Amen.
Amen, grazie. Puoi leggere ancora Ezechiele, capitolo 11, versetti dal 12 al 25.
Allora riconoscerete che io sono l'Eterno, perché non avete camminato nei miei statuti, né avete eseguito le mie leggi, ma avete agito secondo le leggi delle nazioni che vi circondano. Ora avvenne che mentre io profetizzavo, Pelatia, figlio di Benania, morì. Allora mi gettai con la faccia a terra e gridai ad alta voce, dicendo: Ah, Signore Eterno, vuoi distruggere completamente l'esilio di Israele? Allora la parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Figlio d'uomo, i tuoi fratelli, i tuoi stessi parenti, quelli con te redenti e tutta la casa di Israele sono coloro ai quali gli abitanti di Gerusalemme hanno detto: Allontanatevi pure dall'Eterno, questo paese ci è stato dato in eredità. Perciò di così, dice il Signore, l'Eterno, benché io li abbia allontanati fra le nazioni e li abbia dispersi in paesi stranieri, io sarò per loro per un po' di tempo un santuario nei paesi dove sono andati. Perciò così dice il Signore, l'Eterno, vi raccoglierò fra i popoli, vi radunerò dai paesi in cui siete stati dispersi e vi darò la terra di Israele. Essi vi ritorneranno e toglieranno via tutte le sue cose esecrande e tutte le sue abominazioni. E io darò loro un altro cuore e metterò dentro di loro un nuovo spirito. Toglierò via dalla loro carne il cuore di pietra e darò un cuore di carne, perché camminano nei miei statuti e osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Allora essi saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ma quanto a quelli il cui cuore esegue le loro cose grande e le loro abominazioni, farò ricadere sul loro capo la loro condotta, dice il Signore l'Eterno. Poi i cherubini spiegarono le loro ali e le ruote si mossero accanto a loro e la gloria di Dio di Israele stava in alto su di loro. La gloria dell'Eterno si alzò dal mezzo della città e si fermò sul monte che è a destra della città. Quindi lo Spirito mi sollevò e mi trasportò in Caldea, fra quelli che erano in cattività, in una visione per lo Spirito di Dio. E la visione che avevo visto scomparve davanti a me, levandosi in alto. E io riferii a quelli che erano in cattività: tutte le cose che l'Eterno mi aveva fatto vedere. Amen.
Amen. Dunque abbiamo letto parecchio, quindi magari uno si può anche perdere un po' quando le letture sono un po' lunghe. Però prego, accomodatevi. Potete sedervi. Però vorrei farvi, questi capitoli spiegano come persone che hanno conosciuto l'Eterno, che sono state da loro riscattate, i loro padri, eccetera, eccetera, cosa non sono riusciti a fare, addirittura nel Tempio di Gerusalemme. Cose incredibili. Cioè, tant'è che il Signore dice a Ezechiele, fai addirittura un buco per vedere cosa fanno. E sono cose che noi, francamente, non è che facciamo fatica a capire, non le vediamo proprio, non vediamo la tragicità di tutto questo. Certo, ci sono dei momenti particolari, ma tutto questo che cosa porta alla fine? Abbiamo visto adesso che la gloria di Dio si allontana e si allontana dal Tempio. E si allontana per molti, molti, molti anni, fino a quando non appare Gesù in questo tempio ricostruito. Comunque, sono dei capitoli che andrebbero letti per capire come coloro che conoscono l'Eterno non si preoccupino di conoscerlo come deve essere conosciuto e non solo. Poi abbiamo visto il capitolo di Esodo. Vediamo se riesco. Scusate. Esodo 13. Sì. Un secondo solo. 13, 17 al 22. Quando il faraone lascia andare il popolo, Dio non lo condusse per la via del paese dei Filistei. E questo è un chiaro, perché benché fosse la più breve, e chi conosce un po' di geografia sa benissimo che quella è la più breve, perché dall'Egitto passa direttamente nella zona di Gaza e quindi nella terra che poi Dio dà ad Israele. Perché questo? Perché non si scoraggiasse per via di una guerra che molto probabilmente avrebbe dovuto affrontare. Perché chiaramente i filistei non sarebbero stati zitti al passaggio di questo popolo. Ma il problema era proprio questo, affinché loro non si scoraggiassero. E siccome, insomma, di vicende miracolose, enormi, nel deserto, ne avevano viste. E io mi chiedo, come il loro cuore si fosse così indurito da non amare il Signore, perché in fondo c'è un qualcosa che, quando parla all'inizio del capitolo 13, che non l'abbiamo letto, l'Eterno parlò a Mosè dicendo: consacrami ogni primogenito, quello che apre il grembo tra i figli di Israele, tanto gli uomini che gli animali. Esso mi appartiene. E cos'è che non appartiene al Signore? Cioè, forse noi non gli apparteniamo. Lo diciamo a parole, pensiamo. Poi, tornando ai versetti che abbiamo letto, c'è un altro aspetto incredibile di questi uomini di fede, ed è il fatto che Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi li aveva fatti espressamente giurare, dicendo: certamente Dio vi visiterà qualora, allora trasporterete di qui le mie ossa con voi. E ora voi, non so se sapete che la tomba di Giuseppe si trova a Nablus, nella zona dove è abitata dai palestinesi, tra virgolette palestinesi, ed è spesso motivo di scontro. L'esercito deve proteggere perché loro la vogliono distruggere, ma la tomba è lì, le ossa sono lì. Io ho visto in diverse occasioni tutto questo. I pii ebrei vanno a visitare appena possono, come in processione, queste ossa. Sono lì. E quindi queste sono le ossa che Mosè e i figli di Israele trasportarono con loro. Che cosa c'è di così speciale in queste ossa? Se non la fede di un uomo che ha creduto in Dio. E che sapeva che queste ossa sarebbero tornate a colui che le aveva create. E poi c'è un altro fatto molto interessante, cioè quando partirono da Succot si accamparono ad Etam. L'Eterno andava davanti a loro di giorno in una nuvola per guidarli nella via e di notte in una colonna di fuoco per far luce affinché potessero camminare giorno e notte. La colonna di nuvola non si ritirava mai davanti al popolo di giorno, nella colonna di fuoco di notte. Ecco, spesso e volentieri abbiamo visto che viene rappresentata e come viene rappresentata in varie forme così la gloria dell'Eterno. Spesso in una nuvola, possiamo vedere così in tutto il Vecchio Testamento, quando Mosè parlava con l'Eterno c'era questa nuvola. Allora, nella nuvola del non so, e come sarà, noi muoviamo i nostri giorni. Non so e come sarà. Qui tutto è subito. Vedete, io spesso sento, per carità, è giusto, pregare gli uni per gli altri, ma io pregherei per voi quando nel segreto della mia cameretta, perché diventa un problema. Problema si fa per dire. Perché il mio primo problema è quello che devo pregare per me stesso. Cioè, devo ravvedermi. Ho bisogno di capire veramente a che punto è la mia situazione davanti a Dio. E non è una cosa proprio così semplice. Non voglio dire, ma solitamente quando io prego per gli altri, è perché probabilmente quando risolvo, ho risolto i miei problemi. Io lo auguro veramente di cuore. Quindi, in questo periodo, credo tutti, nel bene e nel male, si ci muove attorno a questa nuvola, nuvola pesante. Ieri ho sentito parlare per la prima volta in televisione di, la chiamano adesso, angoscia ambientale, o per quel che sta per avvenire al mondo. L'ho sentito ieri sera, ma perché forse non conoscono quello che ha detto Gesù. Sono le stesse cose che Gesù dice. Io li capisco questi ragazzi, li capisco. Che abbiano l'angoscia ambientale. E qui nessuno ha fatto nulla, nessuno fa niente. Ma quindi la situazione non è per nulla, non solo tranquilla, ma ormai non si può rimediare a un danno così grande. Capite? E questo è il problema. Quindi, visto che i giorni sono questi, e non sappiamo neanche i nostri quali sono, chi domani mattina può dire che è certo che è qui? Chi domani mattina può dire che non è colpito da qualcosa che lo atterra? Diventa difficile. Quindi lo dico questo perché sento che sia giusto così. Perché i tempi che noi stiamo vivendo sono gli ultimi. È inutile che si voglia tentare, ma tante volte sono gli ultimi. Perché è manifestato, non solo moralmente, perché moralmente sapete quante volte c'è stata Sodoma e Gomorra, ma soprattutto la crisi climatica. E c'è un'altra crisi che spaventa tantissimo, ed è quella economica. Ogni paese si è indebitato molto più di quello che doveva e sostanzialmente non ci sono soldi, perché non si capisce come si potrà rimediare. Quindi l'unica cosa che fanno per il momento creare solo inflazione, poi si vedrà. Insomma, siamo in una bella bolla con una miccia accesa da un momento all'altro. Ma la domanda è, I credenti, dove sono? Dove sono? A cosa pensano? Anche Israele, quando usciva dal deserto, andava verso un luogo sconosciuto, chiamato Terra Promessa, dove scorre il latte e il miele. Si è mosso però. Dio gli ha promesso questo, se tu ci credi, bene. Solamente che gli ebrei avevano una guida, che il Signore aveva scelto e provveduto per loro. E questa guida si chiamava Mosè. La strada del deserto fu ricca di tortuosità in questo grande e spaventevole deserto, come dice la Scrittura. Così. La nostra strada è irta di difficoltà e nessuno ha mai detto che questa fosse facile da percorrere. Nessuno ha mai detto che questa strada fosse facile da percorrere, ma è l'unica. Non ce ne sono altre, cari fratelli. Vi dico queste cose, vedete, proprio perché ognuno ci pensi. E che non cada nel rischio di essere colto di sorpresa. Ieri una nuvola guidava il popolo verso la terra promessa. In questa nuvola vediamo la protezione di Dio, perché di giorno li proteggeva anche dal sole cuocente del deserto. Di notte li illuminava, li scaldava. Ma c'era questa presenza costante di Dio. E oggi quella stessa nuvola è rappresentata dallo Spirito Santo che ci guida in tutta la verità e in tutto il nostro percorso, se abbiamo creduto. È chiaro che sono passati 400 anni da quando Dio ha chiesto, gli ha fatto la promessa. E noi avremmo detto, ma 400 anni di schiavitù, ma dobbiamo aspettare tutti questi anni. Vedete come sono i tempi che noi non conosciamo. Però, lo Spirito Santo deve rappresentare quella che rappresenta la nostra guida. In questo caso non più attraverso il deserto, ma attraverso la verità. Allora fu un grandissimo privilegio essere seguiti e guidati dall'esercito, scusate, dall'Eterno, e solo che loro non si resero conto. Così come non ci rendiamo conto noi. Nonostante la schiavitù alla quale erano sottoposti, nessuno deve dimenticare che tutto appartiene all'Eterno, ma veramente tutto, perché non possiamo essere scollegati, anzi, sono convinto che non lo siamo. Così. La gloria dell'Eterno si allontanò da Israele, dal Tempio di Gerusalemme, perché? Perché questi peccati erano cresciuti a dismisura, venivano compiute mostruosità all'interno del Tempio di Gerusalemme. A noi dice, vedete che voi siete il Tempio dello Spirito Santo, badate bene. Che faremo? Prenderemo il nostro corpo, lo porteremo a prostitute o viceversa. Non sapete voi che siete il tempio dello Spirito Santo. Sono parole che sembrano, ma sono parole fondamentali. Allora, io posso dire questo. Io posso dire questo, che uno dei miei grandi rammarichi è proprio quello che, come credente, non ho fatto esattamente il percorso che Dio mi ha chiesto. Ma non è facile, ma non importa. Neanche camminare nel deserto fu così facile. Il peccato, vedete, rende buio e senza sole il cuore del credente. Buio e senza sole. Il peccato entra nella nostra vita. E prende il comando di tutto il nostro essere. Ma non pensate solo ai peccati di tipo sessuale o di altro tipo. Proprio il peccato di vario genere che ben conosciamo. Il risultato è la deviazione e la rinuncia a quel percorso di santificazione che viene chiesto noi tutti. Non so se mi sto spiegando. Il risultato è una deviazione, diventa una rinuncia a quel percorso di santificazione. Siate santi perché io sono santo. Che santo si santifica ancora. E viene chiesto a tutti noi. Vedete, tante volte siamo convinti che ci bastino poche parole dette per sentirci a posto con il nostro Signore. E abbiamo risolto la questione. Io sono perfettamente convinto che non è proprio così per nulla. Allora, il mio più grande cruccio è che avrei potuto fare meglio prima. E non l'ho fatto. Questo è un cruccio mio personale. Grande amarezza coglie il credente che si ravvede. Cari fratelli e sorelle, avete provato questa amarezza? Non ancora? È un augurio che vi faccio, tipo spirituale. Perché c'è scritto, questa amarezza porta poi al ravvedimento. Quando uno si ravvede alla prova, egli sa quel che doveva fare e non l'ha fatto. Lo sa. Voi mi chiederete, cos'è che non hai fatto? In fondo, in tutti questi anni, ci hai guidato. E ci ha nutrito del timore di Dio. E questo lo riconosco. So che è vero. Ma non ho fatto a sufficienza. Anzi, oggi mi pento di tutto quello che avrei potuto fare. E non l'ho fatto. Sapete, rimandiamo sempre, perdiamo l'occasione. Ci sentiamo sempre a posto, sufficienti. Per questo motivo chiedo perdono, Signore, davanti a voi per la mia pochezza. Poiché tutte le cose coprono il bene di coloro che amano Dio. Allora, probabilmente, se non avessi avuto questa ammazzata che ho avuto recentemente, non mi sarei ancora reso conto che avrei potuto fare di più per il Signore. Probabilmente anche meglio. E che abbiamo bisogno di avere comunione con Lui. Questo è indispensabile. Ma non si può avere comunione a parole, attraverso quello che pensiamo. Fratelli, il lavoro da fare è duro. Sapete, un lavoro duro, ma indispensabile. So soltanto che ho dovuto amarti molto di più, Signore mio e Dio mio. Anche per me posso garantirvi che il benessere di cui noi chiediamo al Signore in continuazione per la nostra vita quotidiana, e io posso dire che il Signore me l'ha dato in quantità questo benessere, però bisogna saperlo gestire. Perché il cuore viene indurito da questo benessere e pensa che attraverso questo benessere Dio lo benedice ed egli non ha bisogno di nessuna cosa. Come dice la lettera in Apocalisse, ecco, tu dici che sei ricco e che non hai bisogno di niente. E io invece ti consiglio di comprare da me del collirio affinché si aprano i tuoi occhi e vedano la nostra realtà, per essere visti così come siamo. Quindi anche per me il benessere e il gioia della vita mi hanno trascinato a temporeggiare. Sapete, ora l'unica cosa che veramente conta per me è avere pace e comunione con te, Signore. Questa è la cosa che conta. Questa nuvola nel deserto che diventava una colonna di fuoco nella notte aveva una funzione protettiva per il popolo. Eppure, nonostante tutti i miracoli, ci fu chi si lamentò tra il popolo e uscì fuori strada. Le quaglie, i pentoloni di carne avevano sostituito nel cuore di costoro la presenza di Dio. Ecco, questo è uno dei punti focali, centrali. Cos'è che sostituisce la presenza di Dio? Che dice: no, io non ho bisogno, sono sufficiente. Signore, soccorrimi affinché anch'io non sia ucciso dalla tua ira per aver trascurato una così grande salvezza, una così grande presenza, perché la presenza del Signore è un privilegio senza fine, senza fine. Tutti i nostri problemi sono lontani. Dalla comunione con Dio. Ci fu un giorno che la gloria di Dio, come abbiamo visto, abbandonò il Tempio e la città di Gerusalemme. Ecco, i nostri peccati allontanano la presenza di Dio dalla nostra vita, l'allontanano. Il fatto di ritenerci sufficienti È un vero dramma. Ravvediamoci, fratelli, finché siamo a tempo. Il popolo aveva commesso, come abbiamo visto, grandi nefandezze e ogni sorta di idolatria. Le donne addirittura piangevano per Tammuz, un'altra divinità. Questo nel Tempio si facevano le cose più terribili. Così è per noi. Il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Non solo ne prendiamo cura, abbiamo commesso con esso ogni sorta di impurità. Ognuno pensi a se stesso. Sapete, io sono un fratello esagerato, sotto tanti aspetti. Quante volte ho detto, non diamo occasione al peccato. Non comportiamoci come quelle del mondo che non conoscono Dio. Che devono sempre affascinare qualcuno, rendersi carine o carini per qualcuno. Se ti devi fidanzare, un conto. Ma poi no. Potremmo continuare. Ce ne sono tante di queste cose. Poi ognuno risponde per se stesso. Il cuore dell'uomo è ingannevole più di ogni altra cosa ed è insanabilmente malvagio. Sai, ci pone sempre una pezza. Dice, vabbè, dai. Però, quanto voglio dire che questo che è insanabilmente malvagio, come sta scritto, non è che è una giustificazione. Intanto sta scritto che è malvagio, io sono malvagio. Questa non è una giustificazione. Ma deve essere uno stato di colpa del quale dobbiamo pentirci amaramente. Voglio personalmente contare sull'amore di Dio che l'ha dimostrato in mille modi, in mille maniere, così largamente, offrendomi la soluzione in Gesù Cristo. Voglio contare sulla sua verga affinché mi conduca alla piena consapevolezza, alla salvezza, mantenendo la comunione con lui. E non dovrò vergognarmi alla sua presenza quando lo vedrò. Non dovrò aspettarmi che mi dica io non ti conosco. E per questo motivo è importante la preghiera, come dicevamo anche l'altra volta. Ma stiamo attenti a quello che chiediamo a Dio, perché se voi avete creduto per questa vita soltanto, siete tra i più miserabili degli uomini. E non aspettiamoci sempre, è Dio che mi deve cambiare. E allora, se è così, dovrebbe cambiare tutti gli uomini. Questa cosa la devi fare tu. Sei tu che devi aprire gli occhi e pentirti. E quindi non dovrò vergognarmi alla sua venuta, che ritengo sia imminente. La preghiera è di fondamentale importanza, perché essa ci porta non a dire delle cose così, ma ci porta ad umiliarci tutte le volte. Deve portarci ad umiliarci. Non può esserci la preghiera della superficialità. Così poi ho aggiustato le cose, perché le cose le complichiamo. Dice, ma come? L'altra volta hai detto che bisogna pregare, certo. Ma come? Insegnaci a pregare. Hanno detto gli apostoli, i discepoli di Gesù. Insegnaci a pregare, perché non sappiamo come pregare. Allora, quando non sappiamo come pregare, Gesù ci ha insegnato una preghiera che è fondamentale, dove sta scritto tutto il nostro, la nostra prospettiva, il nostro cammino. Amen.